Cari amici, era già capitato in un altro passo del Vangelo di Marco che Gesù sentisse discutere gli apostoli sottovoce su chi fosse il più grande, e questo aveva provocato una reazione da parte di Gesù. In questa pagina del Vangelo, sempre di Marco, avviene qualcosa di ancora più clamoroso. I due fratelli, Giacomo e Giovanni, si presentano a Gesù e chiedono una posizione di potere nel regno che, secondo loro, lui verrà ad instaurare e che avrà, che sarà un regno politico. Almeno così loro l'avevano compreso. E quindi la domanda: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Allora, in questa domanda e nel modo in cui la domanda è formulata, noi possiamo vedere rispecchiato forse anche un certo modo nostro di relazionarci a Dio, quando questo modo non è del tutto sano, perché si tratta di un ribaltamento del rapporto dell'uomo con Dio. Vogliamo che tu faccia quello che noi ti chiederemo. E si tratta di porre Dio a servizio della bramosia dell'uomo, della concupiscenza dell'uomo. Io voglio che tu faccia. Quindi nella mia preghiera il punto di riferimento non diventa più Dio e la sua volontà, ma divento io. Il mio ego diventa il termine di riferimento. Io prego, ma quello che chiedo è in riferimento a ciò che io voglio. Non è più in riferimento alla mia sottomissione alla volontà di Dio. Quindi Dio cessa di essere Dio e diventa il mio servo, ed io mi innalzo e divento Dio e pretendo che Dio faccia la mia volontà. Questa dinamica è talmente umana da non sfuggire neanche gli apostoli. Giacomo e Giovanni ne sono testimonianza. L'effetto di questa dinamica interiore, quando essa dovesse prendere possesso del cuore umano, è certamente una perdita della libertà dell'uomo. È uno svuotamento del senso della realtà e del giusto rapporto con le persone e con le cose. Nella misura in cui l'uomo viene vinto e dominato dalla concupiscenza e dalla bramosia del potere, lo spazio interiore dell'umano viene progressivamente invaso da questo desiderio di dominio, da questa inquietudine che non è sana, ma è agitazione interiore. È bisogno di controllo, di possesso, è qualcosa che ottenebra la mente e alla fine rende ciechi, incapaci di distinguere bene dal male. A un certo punto la persona crede di essere sempre nel solco della volontà di Dio, mentre in realtà quello che è successo è che un tarlo ha spiritualmente eroso l'anima fino a trasformare la persona dal di dentro in qualcos'altro. Però la persona non se ne rende conto, ed è questa la cosa più pericolosa di questo tipo di tarlo spirituale, perché distrugge la persona dal di dentro e poi lavora in quest'opera di distruzione verso l'esterno, distruggendo poi quelle che sono le relazioni umane, perché il desiderio di grandezza di una persona è plausibile solo a prezzo dell'inferiorità e della caduta di un altro. In altre parole, io posso sentirmi importante se alla mia bramosia di potere corrisponde una persona che sta sotto di me, e possibilmente io devo servirmi di quella persona quasi come un gradino su cui salire per elevarmi, e l'altro diventa uno strumento del mio elevarmi. L'altro cessa di essere persona, figlio di Dio, dignità per se stessa, e diventa strumento della mia gloria. Ecco dove mi porta la bramosia, all'accecamento totale, dove io cesso di vedere nel mio fratello il mio fratello e vedo soltanto un'opportunità per assecondare questa mia bramosia interiore. E allora questo desiderio del potere logora l'uomo dal di dentro, lo consuma, lo indebolisce, lo rende vittima di se stesso e della sua stessa voracità. In realtà Gesù ci farà capire che solo l'abbandono nella fede rende veramente l'uomo forte, perché mentre la bramosia ha bisogno di impossessarsi della vita altrui e delle cose e dello spazio e del tempo, di tutto, e ha bisogno di esercitare dominio sulle cose per soddisfare questo bisogno di sentirsi importanti, però alla fine non basterà mai. Più si possiede, più dominio si esercita, più si vorrà dominare sugli altri. Non basterà mai, perché si tratta di una spirale che non finisce mai. L'unico modo per acquisire la pace interiore è quella di svuotarsi di se stessi, abbandonarsi nella fede, espropriarsi di se stessi e consegnarsi a Dio, perché Dio è la sorgente, la vera sorgente, l'unica sorgente della forza dell'uomo, è la sorgente della sua unità interiore. E l'unità è l'opposto della disgregazione operata proprio da questa bramosia del potere. Per questo Gesù dirà a Giacomo e a Giovanni: voi non sapete quello che chiedete, perché non sapete la vostra domanda quali implicazioni ha nella vostra vita interiore. E se anche ci fosse la possibilità di assecondare quello che voi chiedete, non avete l'idea di quale distruzione opererebbe dentro di voi e nella convivenza umana l'assecondarvi quello che voi state chiedendo. Gesù aveva già indicato nel culmine della sua rivelazione che la via della gloria di Dio non passerà attraverso i canoni di questo mondo, laddove le persone importanti sono più importanti perché vestono in modo più importante, perché sono riveriti in modo diverso rispetto agli altri, ma passerà attraverso la via della nullificazione, ossia la crocifissione. La via della gloria consisterà nella rinuncia alla gloria secondo il mondo. E questo sarà anche in modo poetico messo molto bene in evidenza dal profeta Isaia nella prima lettura di questa domenica, che canta i suoi versi al servo di Yahweh, a colui che rinuncia a se stesso, che svuota se stesso per dare la vita agli altri. Ed è per questo che Gesù dirà ai suoi apostoli che nella comunità che lui sta creando, la Chiesa, chi vuole diventare grande sarà servitore, chi vorrà essere il primo sarà schiavo, perché questa comunità sarà fondata su nuove basi. E questa comunità potrà essere credibile davanti al mondo soltanto se questo fondamento sul quale Cristo lo sta creando diventerà la legge e diventerà lo stile di vita, non soltanto per gli apostoli, ma per ogni battezzato che nascerà dentro questa comunità. Non è più una questione di puntare il dito contro uno o contro l'altro nella Chiesa, perché si tratta di guardarsi dentro e di riconoscere che ciò che è successo a Giacomo e a Giovanni è qualcosa che è scritto dentro la natura umana in quanto tale, e che noi portiamo dentro. C'è anche un principio sapienziale della vita che dovrebbe aiutarci a ragionare e a farci capire che in fondo la logica del potere non darà mai il risultato sperato, perché alla fine è meglio farsi amare e lasciare un bel ricordo di sé agli altri per la testimonianza di una vita semplice, di una vita bella che si è vissuta, piuttosto che morire soli, isolati, a causa della bramosia del potere che finisce solo per consumare chi ne è vittima e che forse potrà anche raggiungere il potere a cui ha aspirato. Forse un giorno sarà anche temuto, ma non sarà mai amato. Gesù dirà: sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. Gesù aveva promesso ai suoi apostoli 100 volte tanto e la vita eterna insieme alle persecuzioni a tutti coloro che avranno lasciato case, famiglie, tutto per il regno dei cieli. E ha promesso anche 12 troni su cui siederanno gli apostoli a giudicare le 12 tribù di Israele. Però questo tipo di richiesta neanche il Figlio di Dio può esaudirla, perché si tratta di una richiesta che asseconda una logica diabolica di potere che non viene dal Figlio di Dio e che dunque lui non può assecondare. Ciò che viene dal Figlio di Dio è nella logica della carità, del dono e quindi della generazione della vita, della generazione delle relazioni umane che a loro volta generano vita, generano comunità, generano pace. Ed è su questo che noi dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Abbandonare la nostra vita a Cristo, espropriarci di noi stessi in modo tale che Cristo possa regnare dentro di noi, lo Spirito possa compiere l'opera di Dio dentro di noi e attraverso di noi generare quella fraternità umana che possa trasformare il mondo secondo il cuore di Dio. E il regno di Dio che ne nasce vede la sua primizia nella Chiesa come comunità, così come Cristo l'ha voluta. Una comunità dove queste logiche di potere sono bandite, assenti.